Siamo al punto numero 4. Risposta di interpellanza del gruppo consigliare di minoranza Lista Civica Toano Virtuosa ad oggetto interruzione prolungata di forniture di energia elettrica.
A seguito di una nevicata abbondante non eccezionale, ci siamo trovati con alcune zone del comune senza elettrica. Non essendo la prima volta che questo succede, preoccupati di quello che potrebbe succedere se accadesse un evento di maggiore consistenza, chiediamo quali azioni sono state intraprese per chiedere ai fornitori che i servizi vengano maggiormente garantiti.
Allora, dunque, per fare la cronistoria di quello che è successo, lunedì sera, è successo che c'è stato tutta una serie di blackout in giro, e il martedì è stato la maggior parte delle zone sono state riallacciate, e però sono rimaste fuori alcune zone che quelli dell'Enel chiamavano code, e lì mi sono arrabbiato parecchio, perché chiamare code Cavola, Gova e Morsiano mi sembra una follia. Sono state riallacciate il mercoledì verso mezzogiorno. Il mercoledì, presi dalla disperazione, dopo il lunedì mi telefonate, si telefonate all'Enel, alla Protezione Civile, all'Unione dei Comuni, alla Provincia, eccetera, il lunedì abbiamo scritto al prefetto di Reggio Emilia, all'Enel Distribuzione e per conoscenza ai Carabinieri, alla Protezione Civile della Regione e all'Unione Montana. Questa lettera che vi leggo. Con la presente siamo a segnalare la condizione di profondo disagio che si sta verificando nel nostro comune a causa della mancanza di corrente elettrica. In particolare nella zona alta della frazione di Cavola, ad ora, dopo 3 giorni dalla nevicata di 10 cm, l'erogazione di energia elettrica non è ancora stata ripristinata. Ci troviamo quindi con scuole, ambulatorio medico, centro diurno per diversamente abili, attività economiche e numerose abitazioni civili con famiglie, anziani e bambini in serie difficoltà. Voglio ricordare che il problema nella zona era stato segnalato già 3 anni fa con una raccolta firma dei cittadini che lamentano mancanza di corrente a causa di piogge non intense o di semplice vento. Anche da un punto di vista sociale ci troviamo di fronte a persone esasperate, in situazione di forte disagio, che cercano di protestare senza essere ascoltate. La richiesta è quella di avere una maggiore attenzione e che vengano svolti con estrema urgenza gli interventi necessari affinché questi episodi non si ripetano anche in caso di semplice condizioni di maltempo. È poi successo che, non so se in base a questa lettera o in base ad altro, in base a una serie di eventi, il prefetto ha convocato il 22 novembre alle ore 11, ci ha convocato in prefettura per parlare con Enel, dove ho messo l'altro foglio, l'ho perso, comunque. È stata fatta una riunione in prefettura il martedì mattina era presente in prefettura il prefetto Maria Forte, Gianmaria Manghi, presidente della provincia, il capitano dei Carabinieri José Glisiglieri, capitano di Castelnuovo Monti, le forze dell'ordine, i sindaci, Federica Manenti della Protezione Civile, i funzionari della prefettura e i funzionari di Enel. I funzionari di Enel erano 3: era Alfonso Alfonsi, che è quello che ci ha parlato il lunedì tutto il giorno, che continuavamo a chiamare dicendo fra tre ore la mettiamo, fra tre ore arriva, fra due ore arriva. Poi c'era Leonardo Ruscito, responsabile direttore tecnico Emilia Romagna e Marche, e Massimiliano Bega, referente affari territoriali Emilia Romagna. Qui le proteste verso Enel sono state fortissime e si è andati anche un pochino oltre. Alla fine della storia, devo dire che il presidente Manghi ed io abbiamo insistito in particolare per la zona di Cavola, che è stato nel malaffare che c'è stato, è stato insopportabile, perché è un paese che da metà in giù c'è l'elettricità, da metà in su non c'è l'elettricità, è una cosa annunciata, tiri il vento, si muovono due foglie e viene un errore. Questo è stato per noi insopportabile e quindi la protesta gli è stata forte e i funzionari continuavano a dire: vediamo, facciamo, brighiamo. Si è arrivati alla formazione, come sempre, di un tavolo tecnico e al fatto che Enel continua a dire che avrà maggiore attenzione. È in atto questo progetto Resilienza, si chiama, che è già dal 2015, che però è intervenuto più in altre zone che nella nostra, e questo è quanto.
Ha parlato nello specifico di interventi strutturali che possono fare?
Ha parlato di questo progetto Resilienza, cioè di un tavolo tecnico che va ad individuare le maggiori urgenze. Ad oggi bisogna tamponare, cioè ad oggi dicembre, fine novembre, gli interventi loro lamentano due cose. La prima cosa, il fatto che le fasce di taglio non sono sufficienti, le fasce di taglio che gli vengono concesse negli boschi. Anche la Manetti però gli ha detto: guardate che non fate neanche quelle.
Infatti.
La Manetti, che è responsabile della protezione civile di Reggio. E loro quindi chiedono di poter tagliare di più. E il fatto di intervenire non più con il doppio triplice filo, ma con questi cavi unici, che questi hanno una resistenza.
Però rimane sempre che non fanno le manutenzioni come facevano una volta.
Non fanno le manutenzioni.
Alla base di tutto, di là, loro dicono: non facciamo i tagli così. I tagli però non fanno le manutenzioni perché hanno ridotto il personale. Quindi il problema è quello, la sostanza.
Poi pagano di più gli investimenti, sugli investimenti che andavano fatti per
poi alla fine succedono quelle cose lì, ecco.
Comunque sono stati tre giorni terribili e la mia paura, gli ho detto a quello dell'Enel, l'ho preso in un angolo, ho detto: adesso te mi prendi il primo generatore che trovi e me lo rimetti lì nel cimitero a Cavola. Ha promesso che la prima volta che succede qualcosa è il primo lavoro che fa quello lì, però
e
lo parcheggi lì e ce lo lasci.
Quella è la riduzione del personale e loro sperano, cioè
poi fanno altro. Il tavolo tecnico dirà quali sono i lavori da fare.
Non si può avere una scaletta dei lavori in programma di quelli che
quello che abbiamo chiesto. È quello che abbiamo chiesto.
Loro non ti dicono niente.
È quello che abbiamo chiesto.
Il programma resilienza poi viene definito in vigore dal 2015, devo dire che funziona un poco.
Infatti non sono intervenuti qui, sono intervenuti nella zona delle ceramiche, sono intervenuti a Reggio, sono intervenuti
loro vedono e
ma forse quelle lì sono andate già più nuove, tra virgolette.
Nel 2015 i guai grossi erano successi anche lì a Reggio, a Scandiano, Sassuolo, lì, e quindi la nostra paura, non lo sappiamo, non ce l'hanno detto, ma la nostra paura, parlando tra di noi con gli altri, è che gli interventi li abbiano fatti lì. Quando li accusavamo di averli fatti lì, stavano zitti.
Ma c'è c'è un'intervista di Vini che dice chiaramente che l'ENI gli ha risposto che siamo poche utenze, quindi fanno prima gli altri.
A me così non hanno
il discorso, però c'è
comunque anche questo, sì, è vero, hai ragione, però cavolo è un'eccezione, perché cavolo c'è un sacco di utenze, sono andati dappertutto e poi sono venuti lì.
Dipende con chi ci fare cosa.
Il problema rimane sempre uno, l'utilità è per tutti, cioè può essere cavolo, può essere arrivo, per me l'utilità è per la persona che comunque ha un disagio.
Appunto,
cioè, come pagano un'utilità, pagano delle tasse, pagano dei canoni, pagano di tutto. A mio avviso sarebbe ora di iniziare a fare qualcosa forse di più, che un tavolo aperto a discutere con un'azienda che è a sua volta che comunque fa dei tagli. Abbiamo tutti gli anni a Regione Comune l'avviso che passeranno a tagliare. Io ho parlato con molti residenti delle nostre parti, dicono si tagliano l'erba, tagliare l'erba, le piante ricadono lo stesso. Allora, o si fanno una manutenzione seria, se servono dei meccanismi, si discuterà anche con le persone del parco e con quanti ce ne hanno bisogno, però bisogna che vengano fatti, perché se hanno 15 metri dal palo e a 5 metri ci sono ancora gli alberi, i 10 metri non sono stati tagliati, perché se comunque sia gli alberi cadono sul caso, la manutenzione non è stata fatta.
È verissimo.
No, anche perché c'è un discorso che gli anni passano.
Infatti io ti do ragione al 100%, io ho scritto al prefetto come autorità di pubblica sicurezza e ai carabinieri, non ho scritto a lei. A lei ci ho scritto per conoscenza, secondo me questo qua è un lavoro di ordine pubblico, perché si è creata una situazione di disagio talmente forte che passa l'ordine pubblico, e quindi l'indirizzo a cui abbiamo scritto noi non è lei nella dire guardate siete qui, siete là, siete sopra, siete sotto. Abbiamo scritto al prefetto dicendo le cose come stanno, punto.
Alcuni comuni in Bologna so che si sono uniti e fanno azione civile contro me, perché comunque è un servizio, è un servizio indispensabile, perché se non fosse indispensabile saremmo a posto, ma specialmente l'inverno con anziani in casa che hanno riscaldamenti che funzionano solo con l'elettricità o con dei bimbi piccoli o comunque con tutto quello che c'è, è necessario, quindi bisogna che prendano atto che devono fare quello che è di loro competenza, perché noi paghiamo le bollette e quindi loro devono fare il loro mestiere.
No, no, iniziano a detassare.
Sono perfettamente d'accordo.
Zone disagiate.
No, detassare no, noi non possiamo essere una zona di serie B, noi dobbiamo avere l'elettricità.
Da quella via che io poi faccio, cioè io via San Martino 1 che penso di essere dopo Frale, secondo me, preso in considerazione.
Sei nel centro di Corneto.
Sì, ma sono da sola, a me è a ottobre è scoppiato il generatore. Non so se lo sapevi, quello proprio di fianco a casa mia è esploso.
Anche quello di fianco a casa mia è esploso.
È uscito tutto quelli qui dove
anche quello di fianco a casa mia.
Tutto quanto. Allora, due giorni che casa mia sembrava un albero di Natale. Ho fatto quattro chiamate all'Enel, insistevano a parte la musichina, sappiamo già del problema, che ti pompi di pera perché dal pod probabilmente vedono già chi è che chiama, no? Però lo stesso devi registrare la telefonata, perché se ti salta qualcosa in
è
casa
è saltato anche allora,
almeno ti rimborsano, se ce la fai farti rimborsare qualcosa. Quindi quella sera lì anch'io ho chiamato perché non capivo se era un problema generale o se magari poteva avere avuto un problema lo stesso generatore che avevano sistemato un mese prima. Però il discorso è che io che ho anche la casa di fianco al generatore mi parte la trottante in casa, cioè a me 10-20 mila euro di elettrodomestici voglio vedere poi se lei me li paga se mi salta per aria tutto, hai capito? No, e poi pago la bolletta tanto se sono che abita in centro a Reggio, in centro a Bologna, in centro a Milano, cioè o non mi fanno pagare i servizi e non me li danno, o almeno se pago tanto come un altro, almeno che mi considerino tanto come un altro. Poi capisco anch'io che c'è un costo di manutenzione e che siamo tanti, però sta sempre di fatto che si cade sul fatto che tanto in montagna sono due gatti, chi se ne frega, perché alla fine...
Sicuramente.
Comunque bisogna, il male di tutto alla fine bisogna capire che giriamo sempre intorno al problema, però dobbiamo tornare come paese Italia, che certi servizi, certe aziende non si possono privatizzare. Noi pensavamo di privatizzare tutto, quello che sta succedendo con l'Enel, fra un po' succederà con i rifiuti. Ancora no. E poi succederà, successo con le autostrade, fra 20 anni, quando sono da asfaltare, ce li consegneranno tutte. Succede così. È una roba che hanno fatto.
Però il pubblico deve pure avere i soldi, il personale qualificato.
Certo che ce li ha. Perché bisogna tornare che anche nel pubblico il personale non deve essere un collega di partito o un amico, deve essere un competente. Come nel privato lo puoi mettere anche nel pubblico. Però certi servizi non li puoi privatizzare, perché sono di ordine pubblico. Eppure però per 30 anni in Italia abbiamo sempre pensato che siccome il pubblico rimetteva, siccome qua, siccome là, il modo migliore, non abbiamo cambiato il funzionario, non abbiamo cambiato la persona incompetente, abbiamo privatizzato l'azienda, facendo due danni. Il primo che vediamo il risultato della
azienda privata, l'utile,
okay? In più abbiamo fatto un'altra cosa.
Però da un lato ti dico, se un privato che comunque deve far funzionare la sua azienda, pagando, mi dà professionalità e mi dà il servizio per cui io pago e funziona, a me sta bene anche il privato.
Sì, ma non però, il privato fa l'utile, il privato non ti dà, Milena, il privato non ti dà l'utile. Cioè non ti dà il servizio, guarda prima il suo utile, ok? Guarda prima il suo utile, quello è il problema, differenza del pubblico. Allora certi servizi non li puoi fare, non li puoi dare.
Gli uffici pubblici non ti rispondono neanche al telefono.
Passiamo su un aspetto che
il problema, è che certi servizi di sicurezza non li puoi privatizzare. Anche perché poi succede un'altra questione. Che lo Stato privatizza le aziende casomai che possono guadagnare, dove c'è del business, ok? E quelle che rimettono ce le tiene, okay? E quindi danno il danno doppio. Da una parte non hai i servizi, dall'altra parte hai
comunque.
Quello è il risultato di quello che abbiamo fatto, la nostra politica negli ultimi 20 anni, quella è la strada.
Comunque dire che funzionava nel primo si dice una parte.
Funzionava molto meglio di adesso, molto
sì,
meglio.
Ma dire che funzionava
come Enel, come Tele, come tutti quei servizi lì. Dire le poste, perché? Che Vincenzo, che tu adesso dici,
scusa,
privatizzi le poste e chiudi, inizi a chiudere dei paesi piccoli 3 giorni alla settimana, era capace anche il pubblico di iniziare e di guadagnare bene. Ma così funzionano.
Dire che funzionava Enel e dire
funzionava molto meglio.
Funzionava meglio di adesso.
E ha fatto tutto.
Adesso il problema è di chi ha il controllo. Questo è un problema di ordine pubblico, nella quale deve intervenire il prefetto, il ministro degli interni.
Viene a capo del ministro degli interni.
Deve intervenire chi di dovere e far fare i lavori, perché i lavori li devono fare.
Io ti do ragione, ma questa azione deve essere fatta dai comuni,
perché anche se fosse stata pubblica e fosse stata tagliata, se fosse stata pubblica con il taglio che c'è nel pubblico, che da 20 fosse venuta 8 dipendenti, come da 30 sono 8 in Italia, perché il rapporto è stato questo, erano 30 sono 8, mi sembra. Quindi voglio dire, dallo poi in mano chi vuoi con 8 persone a vedere cosa fanno, togligli poi gli investimenti.
Allora, Vincenzo,
e poi c'è
un successo per un motivo molto semplice: la privatizzazione viene fatta prima per portarsi a casa un po' di soldi subito, okay? Che spendono gli immediati governi, non pensando a quelli che vengono dopo. Sarebbe come noi adesso spendessimo tutti i soldi senza fare il bilancio con gli anni dopo, ok? L'altra questione è che perché il pubblico non ha il coraggio di tagliare, allora ha detto lo privatizziamo così, pubblico. Ma lo tagli se lo devi tagliare, perché non è mica lì lo spreco, perché la gente, i cittadini, la luce la pagano. E lei può essere inattivo anche se tiene 2, 3 o 100.000 persone in più a fare le cose. Non è che posso iniziare a tagliare il numero. Il problema è che quando tu hai privatizzato, chi decide, chi fa l'utile? Se invece che guadagnare €1.000.000 guadagna 10, è meglio per loro, ma non lo fanno.
Si fa degli stipendi, mica degli utili.
Ah, ci fa, beh, certo, l'utile lo fa in tanti modi. Lo fa in tanti modi. Lo fa in tanti modi.
Si fanno degli stipendi.
Ma gli stipendi sul mercato non ci stanno. Comunque, a mio avviso, quello che hai detto Vincenzo va benissimo. Allora, la sua formazione è molto più forte anche nei comuni e anche nell'unione dei comuni. Cercare di fare un fronte comune contro questa cosa,
perché non ha senso. Anni ci è andata bene,
cioè, abbiamo sempre fatto.
Io personalmente, come persona, sono terrorizzato, sinceramente. Io ho fatto la notte che non ho mica dormito, cioè, sono terrorizzato, anche perché la gente giustamente ha i nervi talmente a fior di pelle che noi siamo in trincea, siamo lì in prima linea, cioè, voglio dire.
E non è giusto neanche.
E non è giusto neanche quello.
Giusto che
è giusto che un sindaco sia messo in questa condizione qua. Cioè, voglio dire, ma io non ho mica ammazzato della gente.
Però, Vincenzo, allora, visto che non dobbiamo essere né tu né tutto il consiglio deve essere in queste condizioni, perché non è colpa del consiglio, ho provato a spiegare anche alle persone, che non, cioè, il consiglio del comune c'entra su queste cose. Però, giustamente la gente mi dice, ma il comune cosa fa? Allora, cosa facciamo? Abbiamo fatto una lettera al prefetto, finita lì.
No,
abbiamo avuto un incontro che ci hanno detto che forse ci prenderanno in considerazione, e abbiamo chiuso lì. E vediamo che non è lì, signori.
Adesso dobbiamo partecipare al tavolo, se ci invitano.
Guardiamo che sviluppi ci saranno.
L'azione del comune non è mica. Adesso scrivere al prefetto, andare giù, non è mica stata una roba.
Cioè, scrivere al prefetto
è minimo. Cioè, adesso se dovesse
essere il minimo,
se dovesse al prefetto, non l'ho scritto io, non c'ho mica scritto.
C'aveva scritto anche noi quando era ora per degli altri disagi.
Capito.
Non è mica un problema scrivere.
Capito.
Si fa una denuncia di ciò che è accaduto, non è mica dichiarato né il falso né niente.
Però è il fatto parte. Io credo che se una volta ha scritto al prefetto come abbiamo fatto noi, con i disagi che ci sono stati, se dovesse risuccedere, è chiaro che dopo.
Che cosa?
Sei in una, perché tu le cose le devi fare tali grandi. C'è il prefetto in grado di fare delle cose bene, se no dopo chiaro che dovrai fare delle
cose. Le hai fatte? Se fra una settimana prima che arrivi il tavolo dei cori torna a indicare e stiamo senza una settimana, non facciamo. Ci vai a parlare te con la gente, perché a me quando mi parla mi dà delle parole che
le parole le ho prese, che prese.
Sì, però ascolta un attimo adesso, noi abbiamo fatto un'azione, ok? E speriamo che lì, secondo me, che ci arrivano in fondo, ok?
Speriamo,
perché il prefetto è la prima autorità che si deve muovere. In quel caso lì, ok? È chiaro, è l'autorità, è lui che deve fare quella cosa qua. Perché è un problema tra l'altro, non solo di Toano, ma è un problema tra l'altro della montagna e della provincia, ok? È chiaro che se il prefetto in queste cose qua succedono, ma non è che puoi fare delle altre cose, puoi fare delle denunce, fare delle cose per avere qualche rimborso, andare avanti 10 anni,
non
è che puoi fare.
Carlo, a me non interessa il rimborso, non è quello che mi interessa.
Lo so.
A me interessa il servizio.
Sì, ma cosa fai?
Il rimborso non mi
interessa. Sì, però
faccio un'azione militare con i comuni della montagna e faccio come ha fatto Bologna.
Cosa
faccio un fronte comune contro Elio, il modo che si muova.
Sì, ma il fronte comune c'è.
Ma c'è.
Il fronte comune c'è di qua.
No, c'è Toano, Villa, Carpinetti e Castelnuovo sono un fronte comune dove è venuto a meno, gli altri non gli è venuto a meno.
Allora, se io non mi servizio, non è un fronte comune con quel piano di servizio.
È vero, il disservizio è stato Villa Minozzo e Toano, soprattutto, poi Castelnuovo e Cantinetti.
Io sono preoccupato perché il primo blackout che andava e veniva ha cominciato a succedere quando ha cominciato a piovere. Comincio a essere preoccupato davvero.
Io sono preoccupato.
Io la cosa che non l'ho mai vista, è un pezzo che abito qua, cioè c'è qualcosa che non va, quindi la cosa deve essere affrontata seriamente.
No, sotto certi punti di vista. A parte, vabbè, qualche posto che è stata una nevicata un po' strana con gli altri, la neve pesante, se dobbiamo dire. Diciamo che la cosa è un po' circoscritta, cioè noi sanno già qual è il problema. Loro hanno una linea da cavolo che va a Celle-Maravino, che è, quindi se vogliono intervenire sanno anche
quella
linea.
Poi c'è quella da Toano Parletta.
Quindi bisogna, vabbè, adesso non, è chiaro che, ti ripeto, quello che è successo, quella nevicata lì, è stata una cosa anche un po' straordinaria, neve pesante, poi le foglie sulle, è chiaro, così non è che sia stato
quando viene di neve,
però la linea di cavolo perché c'è là, anche quando c'è il vento devono intervenire lì, quello sì, perché lì c'è
la lì è una linea che
la linea
sai
che
devono intervenire,
lo sanno.
Allora, se le linee le vogliono modificare lo possono fare, c'è di personale, non fanno le manutenzioni, il problema di fondo è quello lì.
Perché loro mettono di soldi per le manutenzioni.
Perché tecnicamente non sono indietro nessuno, solo che il problema è quello lì, che non vengono fatte le manutenzioni.
I termicali nuovi con i fagli che ci sono,
hanno ridotto il personale all'osso che per guadagnare basta.
Non è solo il fatto di personale, è fatto proprio anche di metterci soldi, fare
non ci mettono mica
soldi sulla manutenzione per fare i lavori, ci vogliono cambiare quella linea lì di cavola, la polio può fare domattina, voglio dire.
Ma anche se la vogliono attaccare di sotto e girarla diversamente, possono.
In un po' anche il modo di lavorare, hanno portato il generatore, ha lasciato la roba tutti in mano. Sembrava che fosse del passato niente, cioè. Anche la serietà di come si fanno il lavoro è l'invalido di quello.
Hanno attaccato anche le fasi da rovescio, le hanno fatto saltare il motore,
ma le avevano attaccate a rovescio anche a Locke,
hanno fatto la peggio di quello che vogliono fare.
Dipende dalle cose, non è solo quello che è successo.
Ma quello lì è un errore, l'errore,
oh, se viene dedicato serio, andiamo al telegiornale.
Sono
tutte le case bloccate isolate, chi ci va a tirarli fuori?
Ma poi la gente, c'è stata della gente che si è bruciata di vedere com'è, sicuramente ha bruciato la porta della cantare, gente è saltato. Luca Montigiani è volato su un altro, ha bruciato dei motori, è volato su un altro nella stalla, c'è stato anche del danno serio, non è stato solo il fatto del disagio, c'è stato anche del danno.
Le termopucine si sono accese, di spegne, detto che si salta le pompe. Cioè, ormai è tutto in funzione della
teoria, anche l'elettronica è talmente sensibile che solo la minima variazione
è poi il contrario.
Ma anche noi, la fotocopiatrice, per fortuna che era in garanzia, ce l'hanno pagata perché era in garanzia, ma ho avuto un danno di 1.400 euro, 1.300, non quanto.
Va bene,
possiamo passare all'altro argomento. Lo metti, ti ho dato il foglio da mettere.
Dopo posso avere una copia
della
lettera? Perché poi.
No, ce l'abbiamo. Ne abbiamo dato.
Gli ho dato. Questa la metti agli altri? O ce l'ha per giornale? Allora ti do questa.
Ma guarda, ce l'abbiamo da giornale. Perché il testo della riunione con.
La ragione ve l'ho detto da me, non mica scritto niente. Allora, siamo all'ultimo punto. Apertura al pubblico degli uffici comunali.
A seguito di alcune lamentele di nostri concittadini che si sono dovuti recare più volte presso alcuni degli uffici comunali per riuscire a trovare un referente responsabile, vediamo quali sono i giorni e gli orari di apertura al pubblico dei vari uffici, che i giorni e gli orari vengono indicati chiaramente, esposti e rispettati, e nei giorni di apertura il personale responsabile dei vari uffici sia a disposizione del pubblico. Faccio una premessa. È successo che nei giorni in cui quelli indicati doveva esserci qualcuno, alcuni sono venuti, che aveva bisogno, ma hanno trovato il personale, in particolare assistenza sociale. Io capisco che ci sia bisogno dei comuni, che ci siano le riunioni, che ci sia tutto quello che vogliamo, ma un minimo di chiarezza sull'apertura degli uffici e sul fatto di trovarsi dentro qualcuno, secondo me bisogna che ci sia.
Sul sociale, ma io mi sento di risponderti che il mercoledì e sabato è sempre aperto. Se c'è un'emergenza sul territorio, l'assistente sociale mercoledì mattina sono le 11, ma la chiamano sul territorio, è obbligata a prendere ad andare a chiudere l'ufficio. Sia mercoledì che sia martedì che sia giovedì, e questo è successo nell'ultimo periodo. Perciò quando sono arrivati hanno trovato il cartello, o neanche il cartello, Antonio direttamente diceva la cosa, perché sono le emergenze, che sul sociale non le può prevedere.
Ma sarà sempre su emergenza, però una volta Castelnuovo, una volta Villa.
Il mercoledì. E il sabato l'assistente sociale è presente in comune e esce solo in caso di emergenza.
Bene, rispondiamo alla interpellanza. Prego.
Navigato gli orari di apertura pubblica, naturalmente si tratta di orari validi ad oggi, fronte di future riorganizzazioni, specifiche esigenze che fanno subire la regione. Chi ha riscontrato problemi di presenza di personale, chiediamo di dare cortesemente un riscontro al sindaco affinché possa verificare la zona di volta caduta. Questo per i passaggi e per eventuali altri casi che si possono presentare in futuro. così abbiamo almeno riscontri quello che succede, perché se c'è un'emergenza che inizia di condizione prima Roberto si può fare. È estremamente difficile garantire la presenza dei responsabili in orario di apertura, ovvero gran parte della settimana, perché ovviamente sempre aperti. In tutto sono presenti due responsabili, il medico segretario e in sede sono due giornate, quindi è facile capire che per ragioni di vario tipo, per trasferire per malattia o altro, il responsabile può prendere una versione più.
Però è assurdo mettere un ufficio con degli orari, poi io vengo nell'ufficio con gli orari lì non c'è nessuno.
No, vediamo quei casi, perché vediamo uno che è calzato tutti gli altri prima Roberto, ma sono più che comprensibile. Vediamo
se succede una volta, sì, ma se uno viene due o tre volte non trova mai nessuno, è normale che si chieda poi
male. Però c'è sapere chiaro, detto così non vuol dire niente, basta dire quando e chi.
No, no, ma non aver poi io sono abituato a non lasciarmi perdere le cose così, quindi
mi fa piacere
quando ci sarà la torna sarà.
Sto dicendo che non sia vero, sto dicendo che bisogna saperlo, perché
io non ho nessun interesse a chiedere queste cose che non sono vere. Io ho l'obbligo, chiunque mi segnali un problema, di metterlo all'attenzione del consiglio, e questo semplicemente è quello che faccio, come ho fatto con l'altro. Se voi rispondete che va bene così e che è tutto normale, io se mi chiedono qualcosa gli dico: oh, hanno detto che è tutto normale. Per me non è normale, perché io vengo in comune a volte e c'è molto meno gente di quella che c'era poco tempo fa.
Adesso abbiamo perché molto un paio di persone sono in comando all'unione, per cui
no, ma lascia stare, cioè, qua sono gli orari, gli orari sono sì. Questi
no, no, se non chiedo solo gli orari, qua c'è scritto che se lo leggi, chiedo anche che nei giorni di apertura di personale il responsabile dei vari uffici sia a disposizione del
signore. Se tutto è posto, lo scritto io, perché voi adesso abbiamo esistito il registratore.
Se ci sono, quando ci sono, è un po'. No, io so qui che la gente.
No, lui stai chiedendo di garantire, non è possibile garantire, ma è evidente. Cioè, sempre per dire che dobbiamo sempre interfacciarci con la reazione per quelle cose sono quelle lì. Dopodiché, se voi state qui fratello, è impossibile bene, vediamo
no, non è possibile. Che non sia possibile
però, dire, ribadisco, non mi pare di aver detto, lo possiamo sentire registrato, che va bene così. Ho detto che i problemi vanno segnalati in modo preciso, in modo che si possa intervenire.
Io non voglio che si metta in dubbio il fatto che ci sia un problema, perché
se io avessi un dubbio,
se mi dici questo,
non ho messo dubbio. Ho chiesto di segnalare in modo che risolvere il problema.
Io ho ribadisco che l'ho scritto della gente che mi ha segnalato dei problemi.
Vabbè, non possiamo fare molto,
io rappresento della gente. Antonio Mannini, se ti interessa, dice che ho delle persone di cui non voglio riferire un nome che mi dicono che c'è questo problema. Chi siano, chi non siano, ti devi
interessare. No, no, persone.
No, il problema te lo segnalava.
No, per sapere che quando
succede il problema te lo segnalava. Sono tutti che non hanno trovato responsabilità. Io chiedo che ci sia un giorno a settimana, due, che se hanno bisogno, il responsabile ci deve essere. Perché uno non può partire da Canale di Dio, venire a Toano, in un giorno in cui dovrà esserci qualcuno, non c'è nessuno. Ritorna a casa, ritorna e non c'è nessuno.
Sto dicendo che hai ragione, però bisogna capire qual è il caso, perché loro non sapete perché cosa è successo.
Allora, i problemi dei piccoli comuni sono abbastanza evidenti. I problemi adesso sta qui a dire tal giorno c'era, tal giorno non c'era, eccetera. Succede e succederà sempre. E se il personale è quello, quando il personale ha degli impegni inderogabili o è malato o ha dei problemi, di servizi ci sono. E noi cercheremo di fare il possibile perché siano i più contenuti possibili, ma è abbastanza evidente che qualche problema ci sia. A me sembra che la disponibilità del personale da questo punto di vista sia, non dico di tutti, ma della maggior parte, sia il più ampia possibile. Per dire, ci sono degli uffici che accolgono in qualsiasi momento, che cercano di non fare orari per non mettere in difficoltà le persone, che si danno da fare. Poi capisco anch'io che può succedere che la gente arrivi e in questi casi anche bisognerà dirgli di chiamare, di prendere appuntamento, di alleviare il più possibile il disagio, ma arrivare al fatto di che ci sia una cosa così che funzioni meccanicamente mi sembra complicato.
Insomma, deve funzionare
il più possibile,
difficile, cioè,
garantirlo al 100% che il mercoledì di mattina
il 100% non c'è niente di garantito, perché un'emergenza può succedere, ma se più di una persona viene a riferire, questo vuol dire che non è un'emergenza. Se c'è un problema di avere del personale fisso per qualsiasi motivo, così basta che prevediamo qualcuno prima di chiami. Però bisogna indicarlo, non è che uno deve venire a suonare per vedere se c'è qualcuno, attenzione, perché se no è interruzione di pubblico servizio. Io ho detto, se uno viene qua più di una volta non trova nessuno, fateci conti voi.
Io cerco sempre di invitare le persone anche a chiamare e a venire, se è possibile, a parte la carta d'identità, che ci sono gli orari, a parte per le questioni più straordinarie, io cerco sempre di invitare le persone a prendere appuntamento anche per far funzionare meglio gli uffici il meglio possibile. Poi se uno deve venire a segnalare un lampione rotto viene in qualsiasi, o fare un taglio legna, viene in qualsiasi momento glielo fanno. Se uno deve andare all'ufficio tributi è aperto sempre. Se uno deve andare all'ufficio scuola, se Gianluca non è in ferie è aperto, se Gianluca è in ferie come fa? Se non c'è, non c'è.
Io non ho fatto nessuna critica al personale, so benissimo che c'è della gente.
C'è qualche difficoltà.
È un problema di organizzazione, non so se dovuto a cosa o a chissà chi, però bisogna.
A me sembra che.
Che la cosa funzioni meglio.
A me sembra che l'assistente sociale, quella ragazza lì, se va via è perché ha un'urgenza grossa, perché è una ragazza che si sta comportando, voglio dire.
E purtroppo è capitato che negli ultimi due mercoledì hanno dovuto chiudere l'ufficio alle 10:30 per l'emergenza, uno era quello della neve e uno era quello di una per un'altra emergenza. È capitato negli ultimi due mercoledì che è successo,
però ci sento.
Però era una cosa ben precisa che assolutamente lei doveva andare.
Poi ci sono gli altri uffici, in ogni caso, cioè.
Però
Gianluca, ad esempio, Gianluca si occupa di scuola, sì, di servizi sociali.
Se ha bisogno del vigile deve andare dal vigile, no, non
noi trovate stiamo cercando di farlo con tutti gli uffici dove ci siamo accorpati con due persone in modo che non siano aperte. La politica abbiamo intrapreso in questi anni per farlo. L'unica persona che è insostituibile è il vigile, non è uno, ok?
Comunque, municipale, cioè,
la polizia municipale, però anche ripeto che non vanno, cioè, quelli che
però quando uno va che cerca il vigile va da Gianluca, risposte le ottiene sia per quanto riguarda per moltissimi servizi fatti dal corpo di polizia municipale. Gianluca o prende o le multe gliele consegna, le notifiche gliele consegna lui, tante cose che dovrebbe fare lui, oppure si segna e poi il vigile guarda di saltarci fuori. Cioè,
non c'è nessuno
la volontà
che obietta sulla volontà dei comuni. Il problema è di organizzarli forse in maniera più adatta e di dare forse una comunicazione al pubblico.
Allora,
se da cercare.
Spesso, Luca, non dico che questo sia chiaro, però spesso poi i cartelli attaccati non guardano. Se viene su che era previsto che fosse chiuso, è chiuso. Spesso non dico che sia questo il caso, però dico, quindi si deve vedere anche quello, dal punto di vista organizzativo. Io credo che puoi dire che sono quasi sempre aperti, quelli che più utilizzo, che gli orari sono quelli lì, non so bene cosa si possa fare. Perché
ogni ufficio sulla porta c'è il cartello con l'orario e i giorni di chiusura.
Caro, l'unica che sulla porta io devo arrivare alla porta.
Ho capito.
Cerchiamo di arrivare sul sito.
Anche sul sito abbiamo messo. Poi ci capisce la
gente. C'è sul sito,
abbiamo in comune a una parte, dovrebbe anche una pagina Facebook, adesso non sbaglio, quelli di Romano, ci potrebbe pubblicizzarlo ribadendo che è meglio a fronte di alcuni incontri prendere un appuntamento.
Ma il discorso dell'appuntamento è anche valido perché la gente quando arriva
ha già quello che
gli non fa due ore di coda, capito? È quello lì, però la gente si deve abituare. Io mi ricordo, per dire una cosa che non c'entra niente, per non ripetere. tagliato i capelli a cavolo da Fabio, stavo di 3 ore, adesso lui lavora solo su appuntamento, la gente va lì, si taglia i capelli e via. Cioè, la gente bisogna che si inizia a organizzare, soprattutto per certi uffici dove hanno delle materie un po' particolari, fanno telefonata.
Poi però dire, c'è anche arrivare, un po' persone della certa età che non è che sia. Beh,
fanno telefonate, sono tutti contati, cioè, fanno telefonate per dire. Hai bisogno di questa cosa qua, posso venire su oggi o domani? Secondo me non è che ci sia.
Secondo me pubblicizzare in maniera
poi normale, uno può discutere modo. Invece, può discutere se gli uffici, come era 30 anni fa, è giusto che rimangano aperti 6 giorni a settimana, sempre. Oppure quello è un altro ragionamento ancora. Lì sì, uno. Ma a livello organizzativo, quando l'amministrazione e i dipendenti hanno messo, dove devono mettere, hanno comunicato che quando sono aperti e quando sono chiusi. Comunicare più di così non puoi mica fare, non è che poi. Dopo sono i dipendenti poi, voi dite non abbiamo con loro, ma alla fine poi sono i dipendenti se stanno a casa o se non stanno a casa, non è l'amministratore che va in ufficio.
Io sono ribadito che secondo me se si pubblicizza, se si cerca di pubblicizzare più gli orari di apertura e di rendere pubblico il numero di chiamare per gli eventuali non succede niente e forse si fa funzionare meglio le cose. Secondo a mio avviso le persone che lavorano non si danno da fare.
Poi ripeto, ci sono delle cose, come diceva la Roberta, ma anche negli altri uffici, che tu il mercoledì sei aperto, però hai una riunione a Reggio, devi prenderti su, devi andare a Reggio, non è che puoi cambiare il giorno prima, capito? Diventa difficile.
Ad esempio, gli uffici vanno anche molto fuori. Io vedo l'edilizia privata che sta funzionando. Soprattutto quasi esclusivamente su appuntamenti, lì è più semplice perché l'edilizia privata
hai delle persone come
accogli i professionisti, perché accogli i professionisti lo sanno che il funzionario ha anche un altro ruolo e deve andare anche in altri posti, deve andare a riunioni che ti dicono vai a Reggio domattina ci devi andare, vai a Bologna domattina devi andare a Bologna, e quindi qui sta funzionando.
Sa che perdere il tempo non è il suo mestiere.
Quindi il professionista telefona e si prende l'appuntamento, si salta l'appuntamento, si rimane.
Io vedo che molte persone adesso me lo chiedono, è aperto domani con l'ufficio? Io glielo dico. Lui ho capito che funziona così.
Sì, però spero di trovare qualcuno.
Adesso non credo che i dipendenti tutte le volte non ci siano.
Ma una telefonata prima è sempre una. Se devi fare una cosa importante, una telefonata.
Non è un discorso di critica a questo. La situazione, se c'è una situazione di difficoltà, avete in difficoltà voi come organizzazione, ma in difficoltà anche la gente che ha bisogno di un servizio. Però possiamo pretendere che tutti quanti siano lì.
Noi non controlliamo mica tutto, lì a massimo. Però, se c'è qualche episodio, se lo segnali, ci andiamo
riunioni, chi si dice, buone riunioni, visto che noi abbiamo aperto al mattino, fanno il pomeriggio.
Anche per gli uffici che abbiamo in unione, che c'è spesso volentieri molto probabilmente anche i nostri dipendenti dovranno andare in unione per discutere questo, il business ce l'abbiamo.
Sì, però c'è un'altra cosa. Comunque il merito è di mandare in orario di lavoro anche delle riunioni, non è che poi.
Però se si decide, se si mette d'accordo, il Comune comuni si dice quel tal giorno si mezza la riunione per quelli del.
Sì, ci fa così, no,
Ma in quel giorno si tira via direttamente l'apertura dell'ufficio, perché se sono da un'altra parte sicuramente
non viene già fatto così. Così viene già fatto. Si fa fatica a comunicare, ma si fa già così.
Ma io penso che ci siano anche tanti cittadini che proprio non colgono il fatto di dover prendere un appuntamento per venire
a
Io ad esempio vivo male la situazione del giovedì mattina all'anagrafe. Io quando vedo arrivare la gente che si arrabbia, quello lo vivo male. Eppure è stato deliberato così e io lo condivido poco, ma non lo ritengo opportuno, ma
i settori che si aprono lo facciano così,
perché
al mattino si è chiusa la narrativa, è un po' una chiusità, cioè.
Comunque hanno del lavoro anche loro fuori da fare,
ma non è
fatica rimane indietro tante cose anche per loro,
no, rialzare un po' queste cose, che io devo andare
a cioè, non riesci, se c'hai aperto non riesci mica a metterti lì a fare una cosa che devi piantare lì e non porti mai lì. Nulla, quindi un servizio anche
questo
poco adesso. Tanto voglio dire, se la gente si abitua a venire qua per appuntamenti per il numero di cittadini, la gente un po' il sabato
possiamo sera, chiudere. Buonanotte a tutti.
Mi sento di posso dire una cosa, quando è che ci riattaccate l'acqua buona?
No,
vado fra 4 giorni che avevo l'acqua del colore della cartellina della Fiume.
Senza
no, io tra